those smugglers that put these people on these boats, they are not sending them to Europe. They are sending them to death. This is what they are doing. And it's absolutely necessary to prevent it. Unfortunately, we have seen this coming because since the start of this year there was a new modus operandi.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI. Pilos, in italiano Navarino, è una delle destinazioni più belle del Peloponneso, che è la Grecia continentale. Si sta guadagnando un posto tra gli amanti del turismo ecosostenibile. È immersa nella natura e la sua spiaggia degrada dolcemente verso il mare azzurro. Ma da qualche settimana la sua fama è di tutt'altro tipo. In quel braccio di mare, sul fondo del mare, giacciono centinaia, forse 600 migranti morti affogati. La più grande tragedia del mare degli ultimi anni. Le testimonianze dei sopravvissuti sollevano tanti interrogativi sul ruolo della Guardia Costiera greca e non è nemmeno la prima volta che Atene viene aspramente criticata per la gestione della migrazione. Ma cos'è successo davvero a Pilos? Perché nessuno si indigna più? Perché l'Europa non reagisce? È cambiata l'atmosfera politica su questo tema così delicato, sull'immigrazione? Ne parliamo questa settimana al Mondo Là Fuori con Elena Kaniadakis e Andrea Ostinelli. Elena, buongiorno, ti ritroviamo ad Atene.
Buongiorno.
Il naufragio è avvenuto il 14 giugno. Io personalmente sono stupita del fatto che non ci sia stata un'ondata di indignazione e di emozione. Oppure c'è stata e me la sono persa.
Beh, ci sono state delle manifestazioni nelle principali città greche, quindi soprattutto ad Atene e a Salonicco, però effettivamente, considerato anche che l'evento è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni che si sono poi tenute il 25 giugno, non c'è stata una grande ondata, diciamo, sia di attenzione e poi comunque non c'è stato grande coinvolgimento per quello che è accaduto.
Au moins 78 personnes se sont noyées dans le naufrage d'une embarcation de migrants.
Quante persone sono morte? Da dove provenivano? Da dove era partita la nave?
I corpi recuperati in mare sono 82, però questo numero non basta a raccontare la portata della tragedia, perché secondo i racconti dei sopravvissuti a bordo del peschereccio c'erano fino a 750 persone e i sopravvissuti sono stati solo 104. Tra i sopravvissuti, tutti uomini, la maggior parte sono egiziani, siriani, pakistani e palestinesi. Però secondo le autorità pakistane almeno 300 cittadini partiti dal Pakistan viaggiavano sul peschereccio. Molti di loro erano partiti dal Kashmir, una delle regioni più povere e più travagliate del paese.
Possiamo dire che è la peggior tragedia del mare avvenuta in acque greche, per quanto ne sappiamo?
Sì, sicuramente non è mai avvenuto un naufragio del genere nella storia greca.
A bordo si trovavano des centaines de personnes, dont aucune ne portait de gilet de sauvetage, selon les gardes-côtes grecs.
In tanti cercavano di raggiungere l'Italia e sono state costrette ad imbarcarsi su questo peschereccio sovraccarico perché non potevano ottenere legalmente il visto per andare in questi paesi, quindi hanno scelto di imbarcarsi versando anche una somma ingente, perché secondo le prime indagini questo viaggio costava circa $6,000 a persona, quindi hanno deciso di sborsare questa somma indebitandosi, facendo indebitare le loro famiglie di origine, proprio perché credevano di non avere scelta e che questo fosse l'unico modo per raggiungere l'Europa.
I spoke to one man from Syria who's living in Hamburg, Germany. He has come here looking for his wife. He had paid $5,000 to have her shipped across from Libya because, as he said, it was very, very difficult to bring her over.
Ha fatto scalpore non solo per la portata, per la dimensione della tragedia, ma anche per il ruolo che ha avuto la Guardia Costiera greca. La Guardia Costiera greca ha cercato di aiutare questa barca che era in difficoltà.
La posizione ufficiale della Guardia Costiera greca è che il peschereccio ha rifiutato i soccorsi perché era intenzionato a raggiungere l'Italia. Tuttavia la posizione della Guardia Costiera greca è stata subito messa sotto accusa sia dagli attivisti ma anche dai media internazionali. In particolare un'inchiesta dell'emittente BBC ha dimostrato come in realtà il peschereccio non si fosse praticamente mosso in mare nelle ultime 7 ore prima del naufragio.
I want to show you some tracking data we've obtained of civilian ships in the Mediterranean Sea in the build up to the migrant boat sinking.
Ha sollevato molti interrogativi il fatto che la Guardia Costiera greca abbia ammesso soltanto 3 giorni dopo l'avvenuto naufragio di essersi avvicinata al peschereccio per agganciarlo con una corda in modo da poter verificare da vicino la situazione a bordo. Secondo le ricostruzioni dei sopravvissuti, il peschereccio si sarebbe ribaltato proprio a seguito di questo tentativo di agganciarlo con la corda.
Si può dire che c'è il legittimo dubbio che la Guardia Costiera greca non la racconti fino in fondo?
Sì, molti attivisti o comunque esperti di missioni di soccorso in mare hanno subito pensato a un tentativo di respingimento illegale, quindi che in realtà la Guardia Costiera greca volesse trainare il peschereccio nelle acque di competenza italiane. Nel 2014 un altro naufragio che era avvenuto davanti alle coste turche era avvenuto dopo che la Guardia Costiera greca aveva provato a trainare un peschereccio con a bordo una decina di migranti con una corda e la Grecia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per questo.
Notte da incubo a Moria, diversi incendi hanno distrutto gran parte delle strutture del campo sull'isola greca di Lesbo, che ospita più di 12.000 persone. Secondo le prime ricostruzioni, ad appiccare le fiamme sarebbero state alcuni...
Tu l'hai ricordato, Elena, non è la prima volta che l'operato delle autorità greche viene messo in discussione. Negli scorsi anni, per esempio, il paese era finito sotto i riflettori di tutto il mondo a causa della situazione sull'isola di Lesbo.
Sì, Lesbo e il campo di Moria è diventato il simbolo un po' della crisi migratoria che ha travolto la Grecia e non solo, a partire dal 2015. Il campo di Moria, ricordiamo, è stato praticamente distrutto nel settembre di 3 anni fa da un incendio vasto e all'epoca il campo conteneva circa 10.000 persone, era diventata una tendopoli. Da allora il governo di Nea Dimocratia, quindi il governo conservatore che poi ha governato il paese negli ultimi 4 anni, ha deciso di voler far costruire degli hotspot, quindi dei centri chiusi e controllati per accogliere i richiedenti asilo, che effettivamente hanno sostituito questi campi sovraffollati. I nuovi hotspot spesso sono stati criticati dagli attivisti e dalle varie ONG perché secondo loro le condizioni di vita al loro interno ricordano più dei centri di detenzione che delle strutture idonee ad accogliere persone spesso traumatizzate o comunque persone che sono arrivate in cerca di protezione internazionale. Però effettivamente quei numeri che si erano registrati in quegli anni nelle isole non ci sono più.
Ci sono però i racconti anche dei richiedenti l'asilo che arrivano in Svizzera e che sono drammatici. Sono molti quelli che si rifiutano categoricamente di tornare in Grecia. Si riferiscono a quei momenti tragici di quegli anni o ancora oggi ci sono comunque situazioni insostenibili?
Sì, quello che manca soprattutto in Grecia è un progetto serio di inserimento dei rifugiati nel tessuto sociale ed economico del paese. 2 anni fa un tribunale tedesco ha deciso che alcuni richiedenti asilo non dovevano essere trasferiti nuovamente in Grecia, il paese dove avevano ottenuto l'asilo, proprio perché avrebbero vissuto in situazioni degradanti e quindi questa è una sentenza che insomma rende bene l'idea poi di quali siano le situazioni in cui i richiedenti asilo o chi ha ottenuto l'asilo si ritrova a vivere, sostanzialmente abbandonato a se stesso.
C'è un movimento di denuncia di questa situazione. Le ONG cosa dicono?
Ci sono diverse ONG che operano in Grecia, però è significativo che per esempio non ci siano più ONG a capo di missioni di soccorso nelle acque greche, come per esempio avviene in altri paesi come Italia. Questo avviene perché, secondo gli attivisti, le ONG sono costrette a lavorare in un clima crescente di intimidazioni e di ostilità da parte delle autorità greche. Spesso gli attivisti vengono anche accusati, per esempio, di traffico di esseri umani, quindi si ritrovano a dover affrontare anche delle accuse nei tribunali. E più in generale, comunque, c'è un clima di disaffezione da parte della popolazione nei confronti di queste tematiche, quindi spesso poi gli attivisti che denunciano i respingimenti illegali vengono accusate di lavorare contro l'interesse nazionale.
E quindi non è un tema nemmeno nello spazio pubblico, né tantomeno in quello politico.
Nello spazio politico l'ultimo governo ha spostato la narrazione politica da una narrazione basata sulla solidarietà, sulla necessità di integrare i richiedenti asilo, a invece una necessità di proteggere i confini nazionali. Appunto nel 2015 e nel 2016 i media hanno raccontato quello che stava succedendo in Grecia, proponendo spesso foto dei vari abitanti delle isole che accoglievano i richiedenti asilo e cercavano quindi come potevano darsi da fare nei confronti di queste persone. Oggi invece la narrazione dominante è quella del muro che è stato costruito nella regione dell'Evros al confine con la Turchia, quindi c'è stato un ripiegamento sul tema della sicurezza, della protezione dei confini.
E gli elettori premiano questa lettura, lo abbiamo visto anche alle elezioni di domenica.
Sì, gli elettori l'hanno premiata, appunto il governo uscente di Nea Dimokratia, un governo di centrodestra, si è confermato alle elezioni di qualche giorno fa con il 40% dei voti, e il premier Mitsotakis ha ribadito negli ultimi giorni della campagna elettorale che la maggior parte della popolazione approva questa politica migratoria severa ma giusta, così è stata definita.
I've been advocating since I came into power for a tough but fair border control policy, and I can tell you that the less people we have at sea, the less risk we have of people dying at sea.
Con Elena Kaniadakis siamo partiti dal naufragio di Pilos, Kalamata. Vogliamo ritornare a quel tragico naufragio con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli. Allora, la reazione dell'opinione pubblica greca è stata fredda, correggimi se sbaglio, Andrea, anche l'Unione Europea è stata piuttosto silente.
La reazione da parte dell'Unione Europea è stata piuttosto protocollare sul caso di Kalamata. Abbiamo avuto ovviamente nell'immediatezza degli eventi, per esempio, la presa di posizione di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, che si è detta attristata e insisteva Ursula von der Leyen sul fatto che occorra continuare a lavorare insieme con gli Stati membri e con i paesi terzi per prevenire queste tragedie.
We don't have all information yet on what has happened, but it seems like this is the worst ever tragedy we've seen.
La reazione di Ylva Johansson, la commissaria europea agli affari interni, che lei si è detta molto toccata dalla tragedia, ha insistito sul dovere morale collettivo, no, di smantellare le reti criminali che trafficano migranti e di assicurare la loro sicurezza, e anche ha evocato la questione dei cosiddetti legal pathways, ossia dei percorsi legali, no, di accesso dei migranti all'Europa. Quello che però onestamente salta agli occhi è che questo naufragio non ha destato una reazione anche simbolicamente forte. Molti di noi forse si ricorderanno quello che avvenne 10 anni fa al largo di Lampedusa, anche lì una tragedia con centinaia di migranti morti in mare. Ecco, allora ci fu il Presidente della Commissione Europea, Barroso, il Presidente del Consiglio Italiano Letta, che andarono sull'isola, che si raccolsero, no, in omaggio di fronte alle 280 bare. Kalamata non ha provocato una reazione paragonabile, e questo chiaramente è un indice di come sia cambiata la sensibilità politica, ma anche dell'opinione pubblica sul tema della migrazione e delle tragedie in mare.
Barroso promette 30 milioni di euro subito per aiutare i rifugiati in Italia. Dice che per trovare risposta a questa, che è una sfida...
Il contrasto è stridente, sono passati quanti, 7-8 anni, eppure la differenza è tantissima. Perché questa reazione diversa? Come è cambiato l'approccio dell'UE in tema migranti?
Possiamo dire che sta cambiando chiaramente il quadro politico, sta cambiando la sensibilità anche dell'opinione pubblica e stiamo andando verso un approccio che chiaramente è sempre più restrittivo, dettato, come accennavamo, dal fatto che ormai la migrazione è un tema su cui si vincono o si perdono le elezioni, e bisogna dire dal fatto altrettanto chiaro che il discorso che gli elettori premiano è quello secondo cui un'immigrazione ben governata è un'immigrazione con cifre in diminuzione. Questa può essere ovviamente una convinzione legittima, che però non tiene conto della pressione migratoria, che è in aumento per vari fattori. Pensiamo alle guerre, alle carestie, pensiamo al diffondersi dei regimi autoritari e pensiamo alla crisi climatica, che da qui ai prossimi decenni provocherà svariate decine di milioni di sfollati. Poi appunto questo approccio per cui un'immigrazione ben disciplinata è un'immigrazione con cifre in ribasso non considera un aspetto interno dell'Europa, no? Ossia che società come quelle europee sono società ormai segnate dalla scarsa natalità, delle società che stanno invecchiando e che hanno sempre più bisogno di manodopera, sia per finanziare i propri sistemi pensionistici, sia anche semplicemente per accudire i nostri anziani.
Durante la grossa crisi migratoria del 2015, insomma in quegli anni lì, erano emersi due fronti contrapposti. Si parlava di paesi recalcitranti all'accoglienza, basta pensare ai paesi dell'est europeo, la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia ed altri, e paesi più accoglienti, no? La Germania, quel famoso Wir schaffen das, ce la possiamo fare, di Angela Merkel. Questo dei due fronti contrapposti all'interno dell'Unione Europea sul tema migratorio è ancora una lettura attuale?
Ma possiamo dire che è una lettura attuale se ci mettiamo una serie di sfumature, perché dobbiamo dire, per esempio, la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, sta riuscendo con il suo lavoro politico a superare in parte questa tradizionale divisione, una divisione dettata dagli interessi naturalmente contrapposti, no? Tra i paesi di primo approdo e invece i paesi interni, no? I paesi destinatari dei cosiddetti flussi secondari, come per esempio è anche la Svizzera. Perché se ripartirsi i migranti una volta che sono arrivati in Europa può essere comunque una fonte di tensioni e di controversie, sulla riduzione degli arrivi, ecco, su questo è molto più semplice trovare un consenso generale che permette di superare le divisioni. Passa insomma implicitamente l'equazione: meno migranti, meno richiedenti l'asilo, meno problemi fra stati membri dell'UE. Per esempio, non è un caso che nelle scorse settimane Giorgia Meloni è riuscita a portare con sé la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e anche il primo ministro dei Paesi Bassi Rutte in Tunisia a negoziare con il presidente Saied. Chiaramente si vede che ci sono degli avvicinamenti e c'è questo consenso che a livello europeo si è fatto con l'Italia, che ovviamente, sia essendo un paese in prima linea, pensiamo al numero di sbarchi, sia anche per il suo peso politico, ormai riesce a giocare in Europa e sta aggregando attorno a sé consenso per delle politiche sulla migrazione di un certo tipo.
Good afternoon. We are here as Team Europe.
Concordo pienamente con quello che diceva Ursula von der Leyen, la presidente von der Leyen, che voglio ringraziare molto.
Ed è quindi Giorgia Meloni che ha preso in mano il tema anche a livello europeo. La potremmo definire lei la guida politica di questa nuova tendenza, o è troppo? Ci stiamo spingendo un po' troppo in là.
Forse parlare di guide politiche in Europa è un po' azzardato al momento attuale, però è chiaro che Giorgia Meloni ha avuto un ruolo nel superamento di questi spartiacque fra i vari tipi di paesi in tema di immigrazione, e questo perché, a differenza di altri leader dell'estrema destra, la premier italiana chiama direttamente in causa l'Europa per affrontare il tema migratorio, ne fa appunto una questione europea per la quale quale chiede soluzioni europee. Ecco, lei così facendo vince almeno su due fronti, perché da un lato afferma la sua personalità, il suo ruolo sulla scena europea come dirigente politica dialogante, e dall'altro sposta la pressione politica dovuta al tema della migrazione sul piano europeo.
L'adozione della dichiarazione congiunta UE-Tunisia e il lavoro che continua in queste ore per giungere alla definizione di un pacchetto europeo a sostegno di Tunisi.
Il discorso che porta avanti era un discorso già diffuso anche prima che lei diventasse la leader politica riconosciuta che oggi, è il discorso che si focalizza sul contrasto al traffico di esseri umani, una narrazione potremmo dire che vede più o meno tutti d'accordo, però ha un effetto collaterale non secondario, cioè ci si focalizza sui trafficanti senza scrupoli, lascia in secondo piano il fatto che la pressione migratoria comunque non è generata dai trafficanti ma dagli altri fattori che dicevamo prima, e quindi comunque bisogna anche trovare un modo per affrontare questa pressione migratoria.
Tu dal tuo osservatorio diresti comunque che l'atmosfera politica attorno al tema a livello europeo è cambiata rispetto al passato?
Sì, sì, direi proprio di sì. Ma adesso se passiamo in rassegna alle elezioni greche che si sono svolte domenica scorsa, pensiamo alle prossime elezioni spagnole con Vox che si presume moltiplicherà i consensi come già lo ha fatto anche nelle scorse elezioni autonomiche poche settimane fa, pensiamo appunto alla grande affermazione di Giorgia Meloni in Italia, vediamo che un po' in tutta Europa sono i partiti con discorsi anti-immigrazione ad avere il vento in poppa.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land.
Tu prima accennavi al Wirtschaftsdienst di Angela Merkel, no? La cancelliera tedesca che aveva fatto sì che addirittura oltre 1 milione di profughi provenienti dalla Siria potesse entrare in Germania, e da allora queste persone hanno partecipato attivamente alla vita del paese, oggi qualcuno di loro è perfino diventato sindaco. Ecco, un discorso come quello, un'operazione così vasta oggi è del tutto inimmaginabile. È vero che c'è stato un sussulto di solidarietà fra gli europei con la guerra in Ucraina, ma si tratta in certo qual modo di una solidarietà intraeuropea, e poi c'è anche la speranza che questi 8 milioni di rifugiati, una volta terminato il conflitto, rientrino in Ucraina e partecipino alla ricostruzione del loro paese. Quindi si accolgono persone culturalmente più simili a noi e già con la prospettiva che ritorneranno in patria.
Chiudiamo qui la puntata del Mondo là fuori, preparato con la collaborazione di Elena Kaniadakis da Atene e Andrea Ostinelli da Bruxelles, della nostra realizzatrice Alessia Fontana e di Daniele Sola in post-produzione. E chiudiamo anche la nostra stagione, ritorneremo con il mese di settembre, tu tienici tra i tuoi podcast preferiti così saprai quando pubblicheremo un nuovo episodio. Un saluto da Veronica Lippi.
Il Mondo là fuori.